Benvenuti all'undicesima puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale che ripercorre l'intera vita di uno degli scrittori italiani più illuminati del Novecento. Nell'episodio precedente abbiamo parlato della prigionia di Levi e dei suoi amici presso il campo di smistamento e concentramento di Fossoli, una frazione di Carpi in provincia di Modena. Il campo, originariamente controllato soltanto dai fascisti, nel febbraio del 1944 cede il proprio comando della sua ala più nuova ai nazisti. Per i prigionieri razziali, in particolar modo per gli ebrei, che occupano proprio questa zona, il cambio di guardia è come una sentenza. Iniziano infatti i primi trasferimenti verso i campi di concentramento polacchi e tedeschi. Il 22 febbraio tocca così a Primo Levi e compagni. Sotto gli ordini urlati e incomprensibili dei nazisti, vengono fatti salire sui torpedoni, una sorta di carrozzone scoperto adibito al trasporto di persone. Ognuno porta con sé, come può, i propri bagagli, i propri affetti, quello che resta della propria vita. Arrivati alla stazione di Carpi, il sottufficiale conferma al suo superiore che il carico è di 650 Stück, 650 pezzi. Pezzi, non esseri umani. Sono già la materia prima di quell'industria della morte che sarà Auschwitz. E presto il loro nome sarà un numero dentro ad un elenco. I vagoni riempiti sono 12, quindi in ogni scompartimento ci sono stipate circa 50 persone. Sul vagone in cui sale Levi sono 45. Oltre agli amici Wanda Maestro, Luciana Nissime, Franco Sacerdoti, ci sono anche Alberto e Guido Dalla Volta, la cui presenza sarà poi fondamentale appena arrivati a destinazione. Saliti tutti, arriva il momento di chiudere i portelloni. Alla stazione ci sono anche dei carabinieri italiani ad aiutare i nazisti. Primo Levi incrocia lo sguardo di uno di loro. È giovane quanto lui e spontaneamente Levi gli rivolge la parola. «Si ricordi quello che sta vedendo», gli dice. «Si ricordi che lei ne è complice e si comporti di conseguenza». Il carabiniere gli risponde: «Ma che posso fare io?» «Faccia il ladro», gli ribatte Levi. «È molto più onesto». Il treno si mette in marcia lentamente. Il viaggio si rivela ben presto scomodo. Gli spazi sono angusti, il mangiare è scarso. Soltanto un po' di pane, di formaggio, di marmellata che si attacca dappertutto perché non c'è acqua per lavarsi le mani. Per calmare la sete, Levi racconta di raschiare la brina gelata sui bulloni arrugginiti del vagone. I passeggeri del convoglio spesso litigano per conquistarsi pochi centimetri quadrati di spazio. Tutti cercano di trovare una propria posizione per riposare, per dormire. C'è una donna che tiene in braccio suo figlio, è un neonato, piange in continuazione perché sua madre non ha abbastanza latte da dargli. Il viaggio sembra interminabile, snervante. L'aria è viziata, l'odore di urina e altro si diffonde in tutto il vagone. Molti aspettano con disagio e di impazienza il momento di poter scendere dal treno per appartarsi e fare i propri bisogni. Ma il treno si ferma soltanto una volta ogni 24 ore. E quando si aprono i portelloni, tutti corrono nei campi sotto lo sguardo disgustato dei soldati tedeschi che li deridono e li fotografano. Poi di nuovo in marcia. Al passo del Brennero, Levi ricorda che tutti si alzano in piedi come per congedarsi dall'Italia. Lo fanno in silenzio, con grande dignità e con la consapevolezza, forse, che il loro poteva essere un viaggio senza ritorno. Un viaggio che durerà 4 giorni, attraversando in terra tedesca città bombardate e foreste. La Germania appare a Levi come una grande prigione. E con lui, abbracciata a lui tutto il tempo, c'è Wanda Maestro. Levi, in Se questo è un uomo, le dedica uno dei passi più intensi. Accanto a me, serrata come me fra corpo e corpo, era stata per tutto il viaggio una donna. Ci conoscevamo da molti anni e la sventura ci aveva colti insieme, ma poco sapevamo l'uno dell'altra. Ci dicemmo allora, nell'ora della decisione, cose che non si dicono fra vivi. Ci salutammo e fu breve. Ciascuno salutò nell'altro la vita. Non avevamo più paura. E su questo viaggio, sulla sua drammaticità e sul destino segnato dei prigionieri, vi leggerò ora la poesia Il vagone, sempre tratta dal mio libro Il lato oscuro del centauro, 100 anni di Primo Levi, edito dalla casa editrice La Vita Felice di Milano. Il sipario della vita è una lama, la stessa, di luce, che adesso fissi, dal diametro prossemico a te imposto, da spalla a spalla, con l'ossigeno poco, razionato. Da una feritoia il bagliore passa e di ora in ora digrada e spegne il suo stare dentro alla speranza. E così negli occhi di chi scambia tra scapole con te il suo respiro. Nell'ombra geme pure un bambino, la gola secca che urla d'appetito e quella manina sulla mammella che bussa senza latte in risposta, si ficca a punta nel tuo costato. Per sete delle tue labbra, invece, levi brina dai buloni del vagone. Ne gratti coi polpastrelli la testa e poi osservi sul palmo i cristalli cambiare forma per loro natura. Qualcuno litiga nel nome del pane, come chi, poco distante, non già per il puzzo d'urina, ha spintonato del vicino il fianco a cui non molce né la breve sosta né l'essere visto. Ogni materia o dettaglio scolora e porta nelle voci tutte del treno un anticipo di vuoto e di deraglio, se non per l'attimo solo del passo, quel Brennero che nel saluto lega. Il tuo corpo valicato l'oltre confine poi si convince. Chi verrà restituito non tornerà comunque, non più. Il resto sono bugie, bugie appena per fare dolce la parola dolore. Bene, siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio, dove scopriremo l'arrivo di Levi ad Auschwitz e di primi terribili momenti di quello che diventerà un incubo per molti mesi a venire. A presto.